Buonasera a tutti e siamo giovedì 29 ottobre. Ci stiamo avvicinando. Tra poco è Halloween. E Halloween è il luogo e il tempo in cui i vivi e i morti possono incontrarsi di nuovo. E con noi stasera, come ogni giovedì, Maura Parolini.
Ciao a tutti.
E Matteo Curtoni.
Ciao a tutti.
Stasera faremo un viaggio attraverso miti e riti del periodo più bello dell'anno, ancora più bello del Natale.
Assolutamente più bello, cioè non c'è confronto, per me è l'unica festa.
Bello del carnevale.
C'è chi ci pensa veramente 364 giorni all'anno, io ce l'ho qua accanto ed è Maura.
E stasera avremo un ospite d'eccezione, un autore, romanziere, ma saggista, etnologo, antropologo, che ha scritto Halloween, nei giorni che i morti ritornano. Avremo con noi Eraldo Baldini.
Siamo emozionatissimi perché vogliamo chiedergli di tutto, spremerlo.
E noi sappiamo che lui sa.
Sappiamo che lui sa, attraverso il suo racconto, la sua guida sarà la nostra luce nel mondo dei vivi e nel mondo dei non vivi.
La nostra Jack O'Lantern.
Prima di tutto cominciamo da dove ci eravamo lasciati giovedì scorso. Eravamo a una festa, eravamo in una casa misteriosa,
in un castello perso nella campagna, e c'erano questi due novelli fidanzati che avevano bisogno di un telefono perché era scoppiata una gomma e l'auto si era fermata e pioveva.
How do you do, I see you've met my faithful hand in hand. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung up by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Let me show you a rhyme, maybe play you a sign. You look like you're both pretty groovy. Want something visual that's not too abysmal? We could take in an old Steve Reeves movie.
I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry.
Right.
We'll just say where we are, then go back to the car. We don't want to be any worry.
Well, you got caught with a flat wheel. About that, well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem all right. I'll get you a satanic mechanic. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Why don't you stay for the night?
Night.
Or maybe a bite.
Bite.
I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan, and he's good for relieving my tension. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania.
Why don't you stay for the night?
Or maybe a bite. Un morso, perché no? O un boccone, a scelta dipende dall'interpretazione.
Dal musical e dal film Rocky Horror Picture Show per celebrare Halloween. Halloween che non è una festa americana, non è una festa al di là dell'oceano, ma vedremo che è una celebrazione che ha origini antiche e attraversa tutto il mondo, dall'Europa e poi in America ritorna, vedremo alla fine, ma in Sud America, perché anche lì c'è una celebrazione simile che si chiama Los Días de los Muertos.
Il giorno dei morti. Esattamente, che è il 2 novembre, viene festeggiata in Messico, in Centro America, ed è una festa molto colorata.
Quindi partiamo dai colori dell'Halloween. Abbiamo parlato di festa e di celebrazione e scopriremo che Halloween non è una festa per bambini, anche se poi è ricordata con filastrocche, dolcetto, scherzetto, trick or treat. In realtà ha delle radici antiche, profonde, e è mutuata dagli Stati Uniti attraverso anche una commercializzazione, attraverso il marketing che vede strade, decori riempirsi di zucche.
Di zucche meravigliose, intagliate. Io qui il più bravo intagliatore di zucche che si possa immaginare, che è Matteo. Ma in realtà sì, è tutto un giro, perché dall'Europa è passata in America e dall'America è tornata a noi. Anche commercializzata, ma è anche divertente, perché no? È vero che si parla di morti che tornano. Ma non solo è questo, perché diciamo sì, è vero, è il periodo, si dice il giorno, il periodo in realtà è più un periodo che un giorno solo, in cui questo velo tra vivi e morti, tra il nostro mondo e l'altro mondo, diventa più sottile, per cui i morti ci vengono a trovare, gli spiriti ci vengono a trovare, ed è per questo che dobbiamo avere pronti i dolcetti. Perché? Per fare in modo che gli spiriti e i fantasmi non ci procurino problemi o guai, il trick, dobbiamo dare il treat, per cui il biscotto, il dolcetto.
E adesso vedremo proprio l'origine di questi vocaboli, quindi per stasera dimenticatevi le zucche, dimenticatevi i colori, dimenticatevi gli scheletri, perché li andremo ad incontrare in quella che è la loro realtà più vera e più autentica. Anche se le strade fino all'anno scorso si riempivano di personaggi festanti, terrificanti, che con l'ironia e il grottesco richiamavano, creavano un carnevale all'incontrario, quest'anno l'atmosfera sarà diversa, ma a maggior ragione possiamo recuperare l'autenticità e la verità di un mito antico, e lo vedremo proprio tra poco con Eraldo Baldini.
This is Halloween, this is Halloween. Won't get screaming.
Ed era Marilyn Manson con This Is Halloween, reinterpretazione di This Is Halloween di Danny Elfman, colonna sonora di A Nightmare Before Christmas.
E per chi non l'avesse capito, This Is Halloween.
This Is Halloween.
Halloween, sì, non vedo l'ora.
Parlando di Halloween, abbiamo citato il libro Halloween nei giorni che i morti ritornano e noi abbiamo al telefono Eraldo Baldini. Buonasera Eraldo.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao.
Ciao, siamo con Mauro e Matteo. Innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi.
Non potevamo iniziare con il tuo racconto, perché come dicevo nella presentazione, oltre a essere un romanziere, ti occupi anche di riti, miti e tradizioni radicati poi nel nostro paese, nella nostra terra.
Sì, diciamo, anzi che quella... Dal punto di vista dell'impegno è la mia attività principale, sono antropologo culturale per formazione e amo sia la narrativa sia la ricerca e lo studio, ma è proprio nella saggistica in cui trovo forse la soddisfazione maggiore, perché ho sempre una gran voglia di capire il mondo in cui sono nato, nel senso che io sono nato negli anni 50 in campagna, quando ancora il mondo folclorico delle leggende, delle tradizioni, avendo poi i nonni in casa, permeava tutta la mia vita nel bene e nel male, nel senso che non mancavano di terrorizzarmi quasi tutti i giorni con storie particolari.
Con storie di gotico rurale, giusto per citare uno dei tuoi titoli.
Sì, veramente gotico rurale, perché
sei cresciuto
il
insieme.
Mondo dei miei nonni passava attraverso una pedagogia particolare, anche per tenere un po' a freno la mia esuberanza, non andare vicino al pozzo perché c'è la vecchia del pozzo che esce e ti tira giù, non andare vicino ai canali perché c'è la borda che era questo essere terribile che strangolava i bambini, e i miei nonni aggiungevano particolari che poi non ho mai trovato nei testi folclorici. Secondo loro questa borda mi avrebbe strangolato usando delle budella di pollo. Mi faceva quasi più senso il particolare delle budella di pollo che tutto il resto. E quindi insomma era un mondo così, anche solo uscire per andare a fare una passeggiata o andare in bagno, che essendo una vecchissima casa di campagna il gabinetto era a 50 metri dall'abitazione, ecco, andare a far pipì di sera era una di quelle avventure da Indiana Jones.
Caspita, ma tu praticamente sei cresciuto nella casa delle finestre che ridono, giusto?
Ma guarda, manco ridevano.
No, anzi, esatto.
È pane per i nostri denti proprio, notte horror. Ma grazie a te poi, grazie anche allo studio, alle leggende, quindi volevamo chiederti, da dove nasce Halloween? Che cos'è? È vero che è una festa americana? Noi abbiamo detto di no, perché c'è tanta non conoscenza, chiamiamolo così.
Guarda, di feste americane esistono solo quello del ringraziamento, il Columbus Day, il Labor Day, non ce n'è nessun altro, sono tutte piuttosto recenti. È ovviamente una festa europea che si sposta negli Stati Uniti con lo spostamento delle popolazioni europee che vanno a popolare il nuovo continente. Anzi, è una festa che segue gli europei in una data molto recente. Halloween negli Stati Uniti fino al 1850 non esiste. Poi a metà dell'Ottocento c'è nelle isole britanniche, Irlanda soprattutto, una forte carestia, perché arriva una malattia delle piante di patate, in Irlanda era il cibo principale, per cui l'intera isola va molto in crisi, un terzo della popolazione muore, un terzo emigra negli Stati Uniti e gli altri restano lì a farla fare. La grande ondata degli irlandesi, seguita a ruota dagli scozzesi, porta negli Stati Uniti massicciamente questa l'abitudine di celebrare questa ricorrenza. Quando la festa arriva negli Stati Uniti, in Europa è già talmente vecchia che in molte zone viene, è già stata abbandonata. È una festa ovviamente europea, anzi paneuropea, tutta Europa la conosceva. E cos'è? È un capodanno. Nei calendari folclorici tradizionali esistono due date che vedono una fine e ricominciamento del tempo nel corso dell'anno. O nel calendario solstiziale, quello che ancora osserviamo, che è incentrato sul solstizio d'inverno, quando i giorni smettono di accorciarsi e ricominciano ad allungarsi, ecco lì viene interpretato come quel momento, come cesura nel tempo, fine e ricominciamento di un ciclo, il ciclo solare. Poi c'è un altro capodanno che è un capodanno agrario, il momento in cui finiscono tutti i raccolti e si ricomincia con le semi. E quel momento veniva celebrato dalla notte che oggi chiamiamo Halloween fino a San Martino, 11 novembre. Come vedete, Capodanno solstiziale da Natale all'Epifania e quello agrario da Halloween a San Martino sono due periodi di 12 giorni dedicati ai riti. 12 giorni che non appartenevano sostanzialmente né a un anno né all'altro, erano un periodo di margine, un tempo magico, un tempo fuori del tempo, e per quello lo si riteneva aperto al ritorno nella dimensione umana e terrena dei defunti, degli antenati, degli esseri che stavano nell'altra dimensione. Ora, insieme agli antenati buoni, pacifici, anzi numi tutelari della casa e della famiglia, quando si aprono le porte irrompono nella dimensione terrena anche entità meno rassicuranti, i morti nella colpa, i morti implacati, i morti in piedi. E quindi quei due momenti, entrambi i due capodanni, erano caratterizzati anche da una serie di riti, da una parte di accoglienza, perché gli antenati andavano accolti, nutriti, eccetera, e dall'altra anche di riti difensivi, perché irrompevano appunto anche entità meno rassicuranti. Quindi sono più che cugine le due feste, Natale, da Natale l'Epifania e da Halloween a San Martino. Sono sorelle, uno però un capodanno solstiziale, l'altro quindi un capodanno vero. Poi la cristianizzazione ha fortemente inciso sulle caratteristiche, i significati, i contenuti di queste due feste.
Sì, perché poi si va a inserire anche
questo. Sì, che poi chiamare festa forse è sbagliato, insomma, sono due momenti rituali che vedono espressioni di festa e espressioni diverse. Noi oggi non operiamo più quella distinzione fondamentale tra festivo e festoso. È una distinzione che spiega molto bene Franco Cardini, ad esempio. Festoso vuol dire il tempo di festa io lo devo trascorrere divertendomi, ammassando il tempo nel modo migliore. Festivo significa che io il tempo non lo devo ammassare, lo devo sacrificare, cioè lo devo dedicare a qualcosa di vitale e di importante, di rituale, di essenziale per il rapporto fra l'uomo, la divinità e il mondo. Il dies festus per i romani era un dies terribilis, terribilis nello stesso senso della parola iste loco terribilis est, che c'era scritto sulla chiesa medievale. Questo è un luogo terribile. Terribile in che senso? Che lì si va a contatto col sacro. Nello stesso modo in cui nel giorno festivo si va a contatto col sacro, e festivo non significa necessariamente festoso.
Esatto, avevi poi parlato adesso di questo continuum celebrativo e del fatto che questa festa Halloween, anzi questa celebrazione Halloween, derivi proprio dall'Irlanda e dalla Scozia. Quindi possiamo dire che ha anche una continuità con la festa celtica?
No. Non deriva dall'Irlanda e dalla Scozia. Gli irlandesi e scozzesi sono quelli che la portano principalmente negli Stati Uniti, perché nelle isole britanniche celtizzate era là dove la festa non era svanita affatto. In altre zone europee, come ho detto prima, era andata declinando anche sotto la spinta della cristianizzazione. Il cristianesimo irlandese era un po' sui generis, un po' diverso, ma non è una festa celtica, è una festa pre-celtica. Questa festa è presente in Europa prima che storicamente si attui la distinzione fra celti, romani, latini, eccetera. È una festa, come la chiama il filosofo e storico delle religioni francese Le Guay, lui la definisce una festa moderna e iperarcaica. Moderna perché è chiaro che oggi noi la viviamo in un modo che deriva da suggestioni in larga parte proveniente da oltreoceano, dalle modalità in cui aveva assunto negli Stati Uniti. Iperarcaica però perché in realtà in Europa è presente da tempi immemorabili. Qui non stiamo parlando di secoli o di millenni, qui forse stiamo parlando di decine di migliaia di anni. Questo tipo di religiosità è estremamente antica. Il fatto che in Italia, ad esempio, ci siano delle zone dove la festa non si era mai interrotta, e che queste zone siano laddove i Celti in Italia non sono mai stati, è significativo. Io parlo dalla pianura padana, dalla Romagna, zona ampiamente celtizzata come la vostra, ma questa festa è rimasta più saldamente che altrove in Abruzzo, in Molise, in Puglia, in Sardegna. Queste non sono zone celtizzate.
E soprattutto non è una festa per bambini, non è una celebrazione per bambini, anche se alcune filastrocche ce le ricordano. Vediamo se riusciamo a recuperarle. Geraldo, abbiamo sentito quello che utilizzano poi adesso i ragazzini, trick or treat, dolcetto, sì. Scherzetto. C'è un'origine per questo, certo. Questi vocaboli, da dove derivano quindi?
I vocaboli, quelli derivano semplicemente dalla lingua anglosassone, così come il nome stesso Halloween. Halloween non è che la contrazione di Hallows Even, che significa semplicemente vigilia di ogni santo, no? C'è niente di misterioso, però è più interessante capire che cosa rappresenta il dolcetto e scherzo. È una questua rituale, cioè i bambini che vanno nelle case, una volta andavano anche i poveri, gli adulti eccetera, a fare la questua dei morti, impersonano i defunti, che vanno appunto accolti, nutriti, fatti oggetto di doni, il dolcetto. Se non li accogli e non gli dai il dolcetto, possono farti una ritorsione, lo scherzetto. Questo è il fulcro della ricorrenza, è lo scambio di promesse, è l'alleanza fra i vivi e gli antenati, fra i vivi e i morti. I morti che tornano impersonati dai bambini mascherati in modo orrifico, vanno di casa in casa a lasciare la loro promessa di svolgere la loro funzione di numi tutelari che proteggeranno la casa, la famiglia, i campi, le strade. In cambio vanno accolti, nutriti, e quindi uno scambio. Quello è il fulcro della festa, così come lo era poi in fondo nel momento di chiusura del Capodanno solstiziale. Io faccio un esempio che riguarda la mia terra, la Romagna. La notte dell'Epifania, giravano gruppi mascherati qui in Romagna, lo fanno ancora nelle colline, nella pianura di Cervia e di Cesena. Questi gruppi mascherati accompagnati da strumenti musicali vanno di casa in casa, dove vengono accolti, gli si dà da mangiare, da bere, ma loro prima di entrare chiedono accoglienza con questa strofa: padron sanarvi la porta che qua fuori è la morte, cioè signora aprite la porta che qua fuori c'è la morte. Quindi è molto esplicito il loro impersonare i defunti, con cui va fatto questo patto vitale, rituale, mitico, che si appoggia poi al mito dell'eterno ritorno, perché nessuna cosa finisce, cambia semplicemente essenza e modo, il modo di presentare. Quindi secondo me è una festa estremamente, altro che satanica, è estremamente poetica, è estremamente religiosa con la R maiuscola. È veramente un momento di ricompattamento dell'intera comunità, vivi e morti, a sottolineare che la specie, il clan, la famiglia continuano in un eterno finire e ricominciare e in un eterno rinnovarsi. È una festa straordinaria nel suo contenuto.
Significato profondo.
Sì, è anche molto sano. È molto sano comunque mantenere un rapporto con gli antenati. Tante religioni, sistemi religiosi comunque ricordano gli antenati, non solo il giorno dei morti, ma hanno un rapporto profondo.
Certo.
Ecco, che è importante. E ricordarlo anche in questi giorni, al di là appunto anche della maschera, è assolutamente vitale. Tu come ci puoi dare un consiglio su come viverlo? C'è qualcosa che tu fai magari che vuoi condividere con noi? O...
Ma guarda, io credo che bisogna assecondare la forma pure spuria, pure molto viziata di consumismo, di imitazione che il ritorno della festa in Italia ha avuto. Però di ritorno si tratta, non di imitazione. Qui da me i bambini hanno cominciato spontaneamente a rifare questa festa circa 40 anni fa, quindi è tanto tempo. E i bambini sono tornati ad essere protagonisti di una ritualità folclorica dopo che avevano perso il carnevale, perché non c'è più quella partecipazione ovunque di massa e quel senso di trasgressione. Avevano perso la tradizione del buon anno, il primo giorno dell'anno in cui andavano di casa in casa. Avevano perso protagonismo nelle tradizioni. Se lo sono riguadagnati, l'hanno riconquistato con Halloween, che a loro piace molto perché ha in fondo questa connotazione da brivido notturna, eccetera. E quindi quello che possiamo fare è accoglierli con un sorriso, dare il dolcetto e poi cercare di non operare quella distinzione di lana caprina, è anche un po' furbetta, che certo cattolicesimo oggi fa, da una parte paganesimo, satanismo, dall'altra il giusto. No, non è così. I morti noi li possiamo ricordare, essendo un paese cattolico, con tutti i crismi cattolici, ma senza rinnegare il modo in cui lo si rinnegava in passato. Io non vedo nessuna frattura fra l'accogliere il bambino mascherato che mi chiede il dolcetto e andare poi il giorno dopo al cimitero a recitare una preghiera. È un'evoluzione del nostro rapporto con il sacro. Non c'è una guerra fra modi, non ci deve essere fra modi diversi. Però adesso, se mi dai un minuto, io ti vorrei leggere una cosa.
Molto volentieri,
con grande piacere.
Allora, è scritta da un folclorista, si chiama Adenino. I giovanotti e anche i ragazzi più dispettosamente tenaci delle costumanze patrie, di sera e di notte, stiamo parlando di quella che oggi chiamiamo Halloween, si mettono in giro con pallottole di calce fresca e con un secchio di calze stemperate e un pennello, e scarabocchiano di bianco tutte le porte delle case, dipingendovi teschi e scheletri. Più importuno ma meno dannoso è l'uso di altri monelli nella stessa ricorrenza. Essi si limitino a picchiare e ripicchiare in tutti i portoni e a recare in giro delle zucche vuote con fori che vi rappresentano occhi, naso e bocca di un teschio e che hanno un lumicino dentro, e ripongono questi arnesi anche sulle finestre. Ora, questo testo relativo alle zone di Sulmona e Chieti è stato scritto quando negli Stati Uniti Halloween non c'era ancora arrivato.
Ma eccezionale,
non esiste.
Ecco, quindi io sfido chiunque continuare.
Questo è uno scoop
a parlare. No, questo è
nella prossima discussione.
Nel libro che avete citato di questi, è un libro di 330 pagine. Sì. Questi esempi noi ne riportiamo. Tra l'altro, l'edizione di Einaudi che avete citato voi non esiste più. Adesso è pubblicato da Il Ponte Vecchio, stesso titolo, Halloween, ma diverso sottotitolo, ed è un viaggio in tutte le regioni italiane, dalle Alpi alla Sicilia, che ci è costato decine di anni di ricerca, trovando questi documenti che sono inequivocabili. Halloween fino a metà dell'Ottocento, quando poi parte va anche negli Stati Uniti, era celebrata con zucche, scheletri, storie di terrore, bambini in tutta Italia.
È una roba nostra, diciamo.
Non è. Addirittura noi siamo andati a Orsara di Puglia, io e Bellosi, dove la festa non si è mai interrotta da millenni, e gli anziani, molti dei quali erano stati emigranti negli Stati Uniti e poi erano tornati a morire nella loro terra, ci dicevano una cosa che probabilmente non è vera, ma è verosimile e comunque è suggestivo. Loro si dicevano: ma secondo voi in Irlanda, in Scozia, le zucche crescono? Io dico: boh, che ne so, se no, non crescono, non le conoscevano. E sapete chi ha portato l'usanza della zucca negli Stati Uniti? Gli emigrati italiani.
No.
Oh,
questo confesso, nessuno di noi lo sapeva. Sapevamo che si utilizzava in Europa la rapa, o sbaglio?
Si utilizzava una rapa, una cipolla, ma la zucca, dice, la zucca gli irlandesi non l'ha neanche mai vista. Sono noi che da 10.000 anni tagliamo le zucche e le abbiamo portate là.
Ragazzi, questo è il momento dell'orgoglio italico, ma quello vero, non quello farlocco.
E questo, infatti, e noi ti ringraziamo veramente, la ringraziamo Eraldo, perché grazie agli studi e ai racconti che noi vorremmo stare con te per tutta la lunga notte Halloween fino a San Valentino.
Torna a trovarci,
a parlarci di qualunque cosa,
vi dico,
è fantastico.
Un'ultima cosa, sì, personale.
Certo.
Quando ero bambino, io come tutti i miei coetanei nelle case di campagna, la notte di Halloween andavamo a letto, ma non si chiamava Halloween, ma sapevamo che saremmo stati svegliati all'alba, alle 5, alle 6 del primo di novembre. E arrivavano i miei nonni, mi scuotevano, dicevano: alto, so fuori di là. Dovevamo abbandonare i letti, che venivano cambiati con la biancheria pulita, perché i morti che erano tornati la notte dovevano riposare nei nostri letti.
Oh,
questo,
ragazzi,
questo me l'hanno fatto tutti gli anni, con mio grande dispiacere, che sono un dormito.
Sì, poi quando uno è piccolo magari
ed è bellissimo, perché è grazie ai tuoi racconti noi stiamo respirando la nebbia dell'autunno, il rito e il tempo sospeso, e grazie anche ai tuoi racconti questo è proprio un momento in cui vale la pena recuperare nel profondo le nostre tradizioni, le nostre conoscenze,
quello che è ancestrale, questa è la parola che mi è venuta in mente,
e portarle in narrativa. Non abbiamo bisogno dei personaggi dell'immaginario altrui.
Ma
il nostro paese è pieno zeppo di suggestione, quindi il gotico rurale potrebbe veramente diventare uno straordinariamente divertente filone letterario, che è ancora troppo poco frequentate.
E noi siamo qui per questo.
Che nei paesi anglosassoni.
E noi siamo qui per questo, perché nel nostro piccolo, con Notte Horror, grazie al suo intervento, grazie anche ai suoi racconti, alle suggestioni e alla cultura che ci ha fornito in questo momento, abbiamo indagato al di fuori e al di là della zucca, della semplice zucca vuota. E quindi grazie, noi la aspettiamo, perché poi sappiamo che ci sono stati anche approfondimenti sul Natale e su altri rituali.
Sì, insieme al mio complice Bellosi.
Giuseppe Bellosi, lo diciamo, sì, Giuseppe Bellosi.
Straordinario folclorista. Abbiamo scritto anche per La Terza un libro che si intitola Tenebroso Natale, che spiega invece quell'altro Capodanno.
Tieniti pronto, ti prego. No,
grazie mille. Allora, noi vi aspettiamo, l'aspettiamo alla prossima. Quando volete, questa è casa sua. Siamo sempre felici di sentire racconti e tornare anche alle origini di tutto quello che ci appartiene, della nostra terra, della nostra cultura, e anche, se vogliamo, in una riconciliazione attraverso i riti. Grazie mille, a
grazie,
presto.
Grazie. Emozionante.
Grazie.
Grazie.
Ciao, buona. Ciao. Halloween.
Buon Halloween!
Grazie. Aspetta.
Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. We're so sorry, skeletons, you're so misunderstood. You only want to socialize,
but I don't think we should.
A spooky, scary skeleton shouts startling, shrilly screams. They'll sneak from their sarcophagus and just won't leave you.
So unsafe, it's semi-serious.
Spooky, scary, scary.
Che interessante, parlavamo di zucche.
Di zucche, sì, di zucche,
zucche e di cocomeri.
Cosa c'entrano i cocomeri? Cocomeri l'estate? No, perché stiamo parlando del grande cocomero. Devo dire che ho incontrato Halloween in due modi nella mia vita. Allora, prima di tutto col film Halloween, ok, di John Carpenter, e poi con i Peanuts, perché c'è un personaggio dei Peanuts, il mitico Linus, che è innamorato del grande cocomero, The Great Pumpkin, che è stato tradotto grande cocomero, a quanto pare una scelta traduttiva per renderlo forse più simpatico, o forse perché per noi zucca vuol dire anche zuccone, eccetera, ed è meraviglioso. E la prima striscia dei Peanuts che riguarda il grande cocomero è del 1959, e da lì c'è stato un innamoramento totale per questa festa, perché è vero che ci sono già tutti i piccoli Peanuts che vanno in giro, i loro amici, Lucy, Charlie Brown, Piperita Patti, eccetera, a fare dolcetto e scorzetto, ma tra questi c'è poi Linus, che invece ha messo, probabilmente messo in piedi una religione, una mistica,
sì,
del grande cocomero.
Un suo personale fanatismo portato.
Tra l'altro sovrapponendolo un po' al Natale, per cui lui scrive al grande cocomero come se scrivesse a Babbo Natale, ma Babbo Natale per lui è assolutamente
Robetta.
E tra l'altro sotto, mentre andava proprio la musica dei Peanuts di
Vince Guaraldi, proprio il tema del grande cocomero, scritto per uno speciale dei Peanuts, di quelle cartoni animati che andavano in onda tanti anni fa, sono ormai dei classici di un altro tempo.
Perché il mondo dei fumetti ha frequentato spesso Halloween, quindi sì, ci sono i Peanuts, c'è cioè Walt Disney, ma anche dei fumetti più, chiamiamo, moderni, più per adulti.
Indubbiamente, ne vogliamo citare uno a cui siamo particolarmente affezionati, perché? Perché ci entriamo in modo molto diretto, che è Creepshow. Creepshow basato, ispirato ai famosi fumetti degli anni 50 della AC Comics. Questo Creepshow qui è l'adattamento a fumetti del film del 1982 di George Romero, con sceneggiatura di Stephen King.
Quindi una bande, un fumetto, un'edizione che uscirà tipo a brevissimo.
Non uscirà, è già uscita, è uscita un paio di giorni fa per Mondadori.
Ha due giorni di vita
per Mondadori, tradotto da me e da Maura, ed è stato un onore. Dire che è stato un onore sarebbe
un'emozione, un onore, cioè tutto.
Per i nostri ascoltatori, vedete che regali vi facciamo per Halloween.
Ebbene,
innanzitutto
sì,
vi raccontiamo che cos'è veramente e scopriamo che la zucca è italianissima. In più, Creepshow, cioè ancora nuovo di cellofan,
sì, che ancora profuma di libro nuovo,
con la traduzione di Maura Parolini e Matteo Curtoni.
Ebbene, i vostri marcescibili
dipende dalla suggestione.
Che cos'è Creepshow? Perché i nostri ascoltatori conoscono.
To have the creeps, avere i brividi, show attaccato, ovviamente è lo spettacolo del brivido. Si viene guidati da questo divertentissimo personaggio che è lo zio Creepy, che è uno scheletro barra zombie, è un po' un misto di tutto questo immaginario.
Un simpatico commensale
che fa un sacco di giochi di parole, che ci siamo divertiti un mondo ad adattare. Non è stato neanche facile in certi casi,
che presenta le storie di volta in volta, che sono storie inquietanti, macabre, grottesche, scary, cioè c'è di tutto. E visto che, insomma, dicevi Matteo, che cosa sono i fumetti?
In che senso? Sono i fumetti AC Comics?
No, che i fumetti sono il cinema dei poveri.
Ah sì, i fumetti, è vero. Rubiamo la definizione di Sergio Bonelli: i fumetti sono il cinema dei poveri, perché un tempo i fumetti erano più a buon mercato.
Giusto, perché lo dice Sergio Bonelli.
Niente meno. Erano più a buon mercato dei biglietti per il cinema, erano chiamati il cinema dei poveri. In questo caso c'è un incrocio tra fumetto e cinema che è dei più goduriosi, appunto il film di Romero, la sceneggiatura di Stephen King. Che diavolo vogliamo di più?
Ma è per questo che per noi ogni giorno è Halloween. Ogni giorno è Halloween. E in sottofondo abbiamo i Ministry. We'll be right back. Every day is Halloween. Ogni giorno è Halloween. Halloween per noi.
È così, è per la mia signora soprattutto, come,
sempre.
Come vi accennavo prima, ha citato uno dei suoi grandi amori, oltre ai peanuts che l'hanno fatto scoprire, zucche, cocomeri e tutto quello che c'è in mezzo, Halloween di John Carpenter, che non può mancare dalla puntata di Halloween. Sarebbe criminale non parlarne. Parliamo almeno dei classici, cioè Halloween 1 e 2, perché Halloween ha dato vita a tanti di quei sequel, remake e, come dire, deviazioni, perché non è tanto semplice la storia dei sequel di Halloween, ma restiamo sui primi due, che sono veramente parte di un'unica grande storia, sempre scritta da John Carpenter e l'allora fidanzata Debra Hill. Halloween è il film che ci ha regalato la figura più iconica di tutti, dillo tu Maura.
Michael Myers, diciamo dell'uomo nero, del Boogeyman, che nel primo film però viene chiamato
The Shape
e in italiano L'ombra della strega, che è stupendo. E Matteo, per farmi paura, mi dice: guarda che c'è L'ombra della strega. Io mi spavento veramente.
Sì, è vero, lei ha paura. posso assicurarvelo. Se voglio farle fare un salto sulla sedia, dico: tesoro, ma hai visto fuori L'ombra della strega? E lei, come dire,
comunque sono due film incredibili, probabilmente li conoscete, sì. Ma se non li conoscete, se per caso, o magari conoscete il primo e non il secondo, perché il secondo e il secondo viene molto lasciato correre, insomma, la
sì,
gente
viene considerato un film minore, non lo è affatto.
Invece no, perché mentre nel primo film si svolge proprio, c'è Halloween,
è una notte di Halloween
cadendo,
molto insanguinata,
esattamente, e c'è Michael Myers che va in giro a far fuori le babysitter, tutte
sì,
le babysitter che trova.
si doveva intitolare inizialmente, tra l'altro, The Babysitter Murders, cioè gli omicidi delle babysitter. Per fortuna poi è stato cambiato, perché non so se avrebbe avuto la stessa sorte con un titolo così.
Per cui c'è anche questo contrasto tra questo uomo nero che gira per le strade per uccidere,
silenzioso,
e questi bambini che si guardano i film horror, la televisione, vanno in giro, eccetera. Il secondo invece, che segue subito dopo che dovrebbe essere morto Michael Myers,
inizia minuti
ma
dopo, che
è.
Per i tempi, tra l'altro, non era una cosa ancora molto consueta.
Ma siamo a questo punto nel profondo della notte, è arrivato il silenzio. La protagonista, che è Laurie Strode, viene portata in ospedale e lì accade di tutto.
Quando il reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba. Cuando el reloj marca las dos, las calaveras comen arroz. Cuando el reloj marca las tres, las calaveras mueven los pies.
E siamo in Messico con Los Días de los Muertos. Proposta: con Halloween fate una maratona di film. Quest'anno meno feste in discoteca, ma proposta lunga maratona di film, tra cui tutta la serie di Halloween.
Tutta la serie di Halloween, ma tutti i film su cui riuscite a mettere le zampe, che fanno paura. Perché paura? La paura è importante, perché adrenalina, la paura ci ricorda che ci sono cose nell'ombra, per cui state attenti, e soprattutto vi ricorda che comunque con queste cose nell'ombra ci si può anche trattare in qualche modo. Ok, uno dei modi per trattare con queste entità, fantasmi, spiriti, è comunque regalargli un dolcetto.
Lo diceva, l'accoglienza.
L'accoglienza, è sempre meglio essere gentili, perché non si sa mai che hai di fronte, è sempre meglio trattare con i guanti chiunque si presenti alla porta. C'è una ricetta mutuata da una strega americana per fare questi soul cake, per questi dolcetti dell'anima, quelli che noi chiamiamo anche pan dei morti, proprio messi un po' così. Prendete appunti: allora 250 grammi di farina, noce moscata, cannella, tutte le spezie, quelle proprio le spezie da zucca, ok? Un pizzico di sale, lo zenzero e poi 8 cucchiai di burro di nocciole, che sono, le nocciole sono magiche, per cui per favore, o mandorle o anche olio, o se non avete, e 100 grammi di zucchero e in più altri 8 cucchiai di purea di zucca. Mescolate tutto, secchi da una parte, umide dall'altra, poi tutto insieme e infornate. Mettete anche, se volete, ovviamente uvetta, cranberries, noci, tutto quello che vi viene in mente, e poi infornate a forno caldo a 180 gradi per 10-15 minuti. Fate proprio dei biscottini, e questi biscotti sono ottimi allora per calmare le vostre fame notturne mentre vi guardate qualche film horror, ma anche se dovesse bussare alla porta o presentarsi qualche entità e avete bisogno un attimo di metterla tranquilla, potete offrirle un dolce.
E quindi, che siate in Europa, che siate negli Stati Uniti o nel Messico con las Dias de las Muertos, perché, come diceva Maura, è sempre una ricorrenza, una festa, ma molto colorata, in cui si visitano i cimiteri, si adornano gli altari, per questa ideale continuazione tra il mondo dei vivi e il mondo dei defunti. In Messico i morti sono un po' più simpatici, sono dei nomi familiari, non sono gli spiriti dispettosi ed anche un po' rancorosi che ci perseguitano, ma ci proteggono e partecipano alle celebrazioni.
Pensate anche che c'è la santa più famosa di tutte, che dice che faccia miracoli a tutti, qualunque sia il problema, che è la Santa Muerte. La Santa Muerte è questa, ci sono tante
questa
origini,
Madonna,
Madonna teschio,
una figura femminile,
sì, teschio, meravigliosa, che accoglie tutti, non giudica e aiuta tutti, per cui è molto molto sentita.
E gli scheletri, i calaveras, sono reincarnazioni, e anche sono un modo giocoso e festoso, perché qui c'è proprio il ritmo di festa con cui adulti e bambini celebrano la ricorrenza. Vi è piaciuto questo viaggio? Siamo arrivati purtroppo anche questa volta velocemente alla fine, al confine,
ecco, a questo velo che si sta facendo sempre più sottile. Il consiglio che possiamo dare, che in realtà è il consiglio anche di Eraldo Baldini, che ha detto: vivetela questa festa, guardatevi i film, diciamo anche leggetevi qualche storia horror che sono meravigliose, mettono nel mood, accendete una jack-o'-lantern, è facile intagliarla, non è un problema, ma al massimo ne prendete una anche già fatta e via. Perché? Perché bisogna festeggiare, bisogna celebrare anche la morte, anche il passaggio, anche tutti quelli che non ci sono più o quelli che non sono mai stati vivi, chi lo sa. Noi siamo immersi in un mondo che non è solo quello di carne e materia che viviamo tutti i giorni, ed è giusto celebrarlo, ed è giusto accoglierlo.
Quindi siamo agli ultimi istanti di questa notte horror, che continuerà poi dal giovedì 29 fino all'1, al 2, ma, come ci ha detto Eraldo, fino all'11, fino al giorno di San Martino, quindi in questo continuum celebrativo. E più che consigli, la cultura e l'approfondimento ci aiutano a capire e anche recuperare le nostre tradizioni, il nostro rapporto con quello che siamo, con i nostri antenati, con le nostre origini. E in questa sera abbiamo scoperto, o comunque sia, ci siamo informati e abbiamo visto che una tradizione che ci sembra così estranea e mutata poi dalla parte commerciale, in realtà ci appartiene nel profondo, nel tempo e nella geografia. E proprio in questo periodo, che è insomma un periodo di sospensione in tutti i sensi, possiamo a maggior ragione recuperare quello che siamo stati, le nostre favole, i nostri racconti, le tradizioni delle nonne, per fare ancora più preparati un salto verso il futuro, perché questo è la vera essenza dell'horror.
La vera essenza dell'horror è: prepariamoci per tutto quello che può accadere. Ed è vero che è bello anche un po' avere paura, avere brivido, ma ci aiuta anche a esorcizzare le paure, per cui andiamo incontro allo sconosciuto, andiamo incontro al mistero. Il mistero è stupendo, nella vita è la cosa più bella che possa capitare. Non dobbiamo sapere tutto, non dobbiamo capire tutto, non dobbiamo per forza delineare tutto e chiudere tutto in parole e in cose. Halloween è anche una festa che va sentita. Divertiamoci, rabbrividiamo, stringiamoci accanto a chi amiamo, guardiamo film, mangiamo, facciamo di tutto, vestiamoci anche se siamo soli in casa, non importa, chi se ne frega, vestiamoci come ci pare, facciamoci paura, guardiamoci allo specchio, evochiamo qualcosa di buono e di bello, e soprattutto non crediamo a chi dice che questa festa non è nostra. È nostra, e come?
Buh.
Grazie per essere stati con noi, grazie per aver ascoltato, e quindi dalla Padania al racconti intorno al fuoco di Creepshow, alle storie, al cinema e ai racconti, questa è Notte Horror.
La una, las calaveras salen de su tumba. Cuando el reloj marca las dos, las calaveras comen arroz. Cuando el reloj marca las tres, las calaveras mueven los pies. Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras se ponen los zapatos. Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras se pegan un brinco. Cuando el reloj marca las seis, las calaveras se quedan al revés. Reloj marca las siete, las calaveras se lavan los dientes. Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras se comen un bizcocho. Cuando el reloj marca las nueve, a las calaveras todo se les mueve. Cuando el reloj marca las 10, las calaveras saltan en un pie. Cuando el reloj marca las 11, las calaveras se toman su ponche. Cuando el reloj marca las 12, las calaveras pasean en coche. Cuando el reloj marca la una, las calaveras vuelven a su tumba. Chumbala, chumbala, chumbala.